Ave Maria, cari amici, eccoci qui insieme sulle orme di Padre Pio. Siamo, cari amici, immersi nel mese di maggio e non facciamo altro veramente che parlare del mese di maggio, di questo mese che è dedicato proprio alla devozione alla Santissima Vergine Maria. È il mese nel quale troviamo dall'inizio, quindi dal 1 maggio, la festa della Madonna, poi troviamo l'8 maggio la supplica alla Madonna di Pompei, poi troviamo il 13 maggio le apparizioni di Fatima, quindi la Madonna di Fatima, insomma fino al 31, fino all'ultimo giorno, no, della Madonna delle Grazie, quindi è un mese mariano, un mese che proprio, che la Chiesa, diciamo proprio, il cielo ci indica come il mese dedicato alla Madonna. E allora è interessante, cari amici, seguitare un po' questo grande santo, San Padre Pio, per rispondere un po' alla domanda: ma Padre Pio, come viveva il mese di maggio? Quali indicazioni dava ai suoi fedeli, ai suoi figli spirituali, anche a coloro che si andavano a confessare da Padre Pio? Insomma, Padre Pio aveva per il mese di maggio indubbiamente un grande amore. Ma che cosa, come lo esplicava questo amore? E che curiosa questa cosa, vedete, perché se ci riflettiamo, vedete, possiamo dire che cosa? Che tutto l'anno, tutta la vita di Padre Pio era un mese di maggio. Quando noi apprendiamo dalla sua stessa bocca, ma da quella di testimoni, di figli spirituali, che lui aveva avuto questa grazia dal Signore di riuscire a fare più cose contemporaneamente, no? Al contrario di noi, che mentre si guida la macchina possiamo parlare, ci sono delle cose abbastanza normali, no? Beh, no, Padre Pio riusciva a dare l'attenzione contemporanea a più cose che lui faceva, no? Nello stesso intervallo di tempo. Questo lo dico perché un padre più di una volta ha detto, quando gli hanno chiesto, dice, ma state sempre recitando il rosario, non vi si vede mai, muto, no? Stava sempre nel recitare il rosario, oppure nel dire la messa, naturalmente, confessare le persone. E lui diceva, no, ma io faccio queste cose contemporaneamente, cioè, lui era capace di confessare e nel contempo pregare il rosario, fino al punto, siccome lui non dormiva praticamente quasi niente, di recitare qualcosa come 30 rosari completi. Allora, il rosario era composto tipicamente di tre corone. Allora, la matematica ci dice che 30 rosari per tre corone, insomma, arriviamo quasi a 100 corone di rosario. Ecco, capiamo bene che siamo di fronte a degli eventi di tipo straordinario, di tipo mistico. Allora, che cosa dobbiamo dire proprio in partenza? Che mentre noi, no, in questo mese della Madonna, tutti ci raccomandano pregare di più il Santo Rosario, possibilmente andare a messa, non tutti possono farlo, ma insomma, ogni giorno, insomma, fare bene il mese di maggio, e qui ci sono consigli che ci provengono veramente da tantissime fonti di maestri di spiritualità. Possiamo dire di Padre Pio che per lui era sempre il mese di maggio. E come si fa a aumentare 100 rosari al giorno? Come si fa ad aumentare la preghiera del Santo Rosario? Questa è una cosa che effettivamente si riverbera anche nelle sue indicazioni. Vi vorrei leggere a questo punto una lettera che Padre Pio scrisse, ma si parlava del 1º maggio del 1912, quindi prima, no, anche dell'arrivo delle sue stimmate, una lettera che Padre Pio scrisse a Padre Agostino, che era il suo padre spirituale, il suo direttore spirituale. Che cosa dice in questa lettera Padre Pio, proprio parlando del mese di maggio? Innanzitutto parte con questa considerazione. Dice: sì, Padre mio, questo mese predica bene le dolcezze e la bellezza di Maria. Ma una cosa incredibile è che questa lettera viene iniziata in francese. Viene iniziata in francese. Dice così: Padre mio, Babbo carissimo, oh, le jolie mois que les mois de mai, c'est le plus beau de l'année. Quindi lui dice in francese a Padre Agostino che il mese di maggio è il più bello dell'anno. E lo dice in francese. Inizia questa lettera in francese, ma tutti sanno che non è che Padre Pio ha potuto studiare le lingue. Però ecco, qui ha esordito in francese. Altre volte parlava con figlie spirituali, Mary Pyle, in inglese. Altre volte riceveva delle lettere che erano scritte in inglese e le capiva benissimo. Altre volte confessava le persone in inglese. Dico questo per dire varie lingue. E come faceva Padre Pio? Anche qua, cari amici, è il mistero di Padre Pio, no? Lui diceva che era l'angelo custode che gli traduceva in tempo reale o comunque gli faceva capire quello che lui udiva, anche se non era la lingua italiana. Per dire, no? Cioè, stiamo parlando di un secolo fa, ecco, e oggi abbiamo i traduttori simultanei, ma un secolo dopo, ecco, lì Padre Pio aveva il suo traduttore simultaneo che era però l'angelo custode e lo disse proprio lui stesso questo. Ma a parte questo piccolo prodigio iniziale, che questo in francese che il mese di maggio è il più bello dell'anno, sentite che cosa dice Padre Pio, perché Padre Pio non può dire Padre Agostino, voglio aumentare la mia preghiera mariana, perché obiettivamente era già al massimo, no? Quindi sentite che cosa invece dice. La mia mente, dice San Pio, nel pensare agli innumerevoli benefici che ha fatto a me questa cara mammina, mi vergogno di me stesso, non avendo guardato mai abbastanza con amore il di lei cuore e la di lei mano, che con tanta bontà me li compartiva. E quel che più mi dà afflizione è di aver ricambiato le cure affettuose di questa nostra madre con tanti continui disgusti. Quante volte ho confidato a questa madre le penose ansie del mio cuore agitato e quante volte mi ha consolato. Ma la mia riconoscenza, quale fu? Nelle maggiori afflizioni, mi sembra di non aver avuto più madre sulla terra, ma di averne una molto pietosa nel cielo. Ma quante volte il mio cuore fu calmo, tutto quasi dimenticai. Dimenticai quasi perfino i doveri di gratitudine verso questa benedetta mammina celeste. Il mese di maggio per me è il mese delle grazie. Allora, cari amici, guardate, qui le orme di Padre Pio si fermano davanti a una considerazione molto importante, sia per lui che per noi. Possiamo parlare quasi di delle parole chiave, no? dice, la mia mente nel pensare agli innumerevoli benefici. Ecco, noi riceviamo innumerevoli benefici, anche noi, soprattutto se li sappiamo riconoscere ed afferrarli a volo. Noi possiamo dire che non solo riceviamo dalla Madonna delle grazie, come l'ultima festa del mese di Magra, però oltre alle grazie, chiamiamole normali, Padre Pio parla qui di benefici in senso più ampio. E guardate, questa è una cosa che ci riguarda tutti. Ecco, qui vogliamo proprio seguire l'insegnamento di Padre Pio. Noi spesso focalizziamo la nostra attenzione, lo dico io per primo, su che cosa? Sull'esplicare noi, cioè il soggetto siamo noi, cercare di esplicare la devozione, aumentare la devozione, aumentare la preghiera mariana, aumentare la preghiera del rosario, come dicevo prima, no? La possibilità, come si faceva in passato, vedete, si faceva questo, io lo ricordo. C'erano delle persone qui nel luogo dove io risiedo, che forse lo fanno anche tuttora, ma sono certamente di meno, si recavano ogni mattina, prima dell'alba, al santuario della Madonna del Monte, che domina la mia città, per la Santa Messa, ma prima ancora la recita del Rosario e quindi Santa Messa, Comunione, eccetera. E questo si chiamava proprio il mese di maggio, che accompagnava la preghiera, i sacramenti, con il sacrificio, perché si trattava di fare, ma veramente, una levataccia, perché bisognava alzarsi alle 4 del mattino, un po' come facevano quelli che seguivano la messa di Padre Pio, partecipavano alla messa di Padre Pio, e alle 4 di mattina poi a fare una salita notevolissima per recarsi su questo monte che soprasta la città, per poi pregare il rosario e assistere a partecipare alla messa. Quindi sacramento, vedete che meraviglia, no? Sacramento, preghiera e sacrificio, Eucaristia, preghiera e sacrificio. Questo possiamo chiamarlo una sorta di tripletta, se volete, o insomma, questo insieme di queste tre cose faceva sì, soprattutto se si era perseveranti fino alla fine del mese, quindi per tutto il mese di maggio, faceva sì che veramente la Madonna spargeva grazie di tutti i tipi. Qui dice innumerevoli benefici. Naturalmente di che tipo? Innanzitutto spirituale. Innanzitutto spirituale. Quanta gente, per esempio, vi voglio ricordare anche qui un piccolo, chiamiamolo piccolo, miracolo di conversione, del quale fu in qualche modo protagonista il santo curato d'Ars. No? E un giorno il santo curato d'Ars vide una donna entrare affranta, appunto, nella parrocchia che lui conduceva, inginocchiata, lacrimava, piangeva, e il santo curato d'Ars le si avvicinò e le disse, proprio in un sussurro: si è salvato. Allora, questa donna, sorpresa, si gira e dice: sì, suo marito è salvo. Difatti, questa donna aveva perduto il coniuge, il marito, suicida, si era ucciso, e lei era angosciata perché allora la prima cosa che si pensava è: si sarà salvato? Si sarà salvato mio marito? Lo rivedrò in cielo mio marito? Oppure è andato perduto, perché molto più di oggi si considerava il suicidio come uno dei massimi peccati che potessero farsi. Allora, il santo curato d'Ars anticipò la sua sorpresa dicendo: vi ricordate quando voi facevate il mese di maggio, che recitavate il Santo Rosario? Ebbene, vostro marito qualche volta, anche se non lo dava a vedere, si univa alla vostra orazione e ancora qualche volta omaggiava l'immagine della Madonna con una rosa, con un fiore, omaggiava. Ecco, questo gli è valso la salvezza. Pensate che nel tragitto che lui faceva tra la Spalletta del Ponte e il greto del fiume sottostante, quindi si è gettato da un ponte, ha avuto il tempo di pentirsi e si è salvato. Possiamo quindi dire che aveva ricevuto, grazie alla Madonna, la grazia del pentimento, in articulo mortis diremmo oggi, cioè poco prima di morire, poco prima di morire. Una frazione di secondo prima di morire. Che grazia, cari amici, che grazia, una grazia che vale tutto. È il prezzo della vita, cari amici, la salvezza dell'anima. Non ha prezzo commensurabile in termini umani. No, ce lo dice il Signore: a che giova l'uomo guadagnare il mondo intero, oppure che cosa può dare l'uomo in cambio della sua anima? Non ha prezzo. Agli occhi di Dio l'anima nostra, di ognuno di noi, guardate, io penso di poterlo dire, anche quello dell'ultimo, se ce ne sono ancora, non lo so, dell'ultimo selvaggio aborigeno dell'Australia che magari ancora va girando così, no? Io credo che è così. Le anime nostre, i figli di Dio, sono per il Signore di una preziosità inconcepibile. Cosa può dare l'uomo in cambio della propria anima? Qualche cosa del genere la capiamo, vedete, adesso senza divagare tanto, no? Ma quando si parla, lo sentiremo anche in questi giorni, della parabola dei talenti, no? Che un tizio doveva restituire a un re, a un signore, qualcosa come 100 talenti, 10.000 talenti, scusate, 10.000 talenti d'oro. Ma non aveva da restituire. E allora si gettava ai piedi di questo suo signore e diceva: dammi del tempo e ti restituirò ogni cosa. Allora questo re, impietositosi, gli condonò, sentite bene, sentiamo bene, no, la parola, gli condonò il debito. E poi sappiamo che questo qui, appena uscito, no, dall'udienza che aveva avuto presso il re, trovò un suo fratello che gli doveva 100 denari. Lo afferrò per la gola e lo soffocava, diceva: dai, restituisci quello che devi. E quell'altro diceva: abbi pazienza con me, ti restituirò ogni cosa. No, 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 non volle sapere ragioni e fece andare in carcere il suo fratello, diciamo questo altro uomo come lui, perché gli doveva 100 denari. Ah, lo venne a sapere il signore, che lo chiamò e disse: ma come, servo malvagio, io ti ho condonato un debito perché tu non avevi da restituirmi, e tu non dovevi fare lo stesso con il tuo fratello? e sdegnato, insomma, questa è la parabola, lo fece gettare lui, a questo qua, nel carcere. Ora, questa parabola, tra virgolette, no? Ci direbbe relativamente poco, ma sto esagerando, se non tenessimo in mano il metro, l'unità di misura, l'unità di misura. Allora, 100 talenti, ma diciamo che un talento, cioè voglio dire, scusatemi, 100 denari, un denaro. Sappiamo che Giuda ha tradito Gesù per 30 denari, no? Proprio una somma, anche lì, vergognosa, no? E potremmo dire che, insomma, è il salario di un operaio, insomma, il salario mensile di un operaio, ecco, i famosi 100 denari. Più o meno, ecco, non stiamo poi a sottilizzare. E qui potremmo paragonarlo a un nostro stipendio, a un nostro stipendio. Viceversa, il re aveva verso quest'altro essere umano, figlio di Dio come noi, vantava un credito di 10.000 talenti. Talenti. Allora, anche qui possiamo essere precisi, imprecisi, chi parla di 17 kg, chi parla di 20 kg di oro per ogni talento, cioè un talento. Diciamo 20 kg d'oro, presente l'oro? 20 kg d'oro, un solo talento. Lui ne avanzava 10.000. Allora, diciamo 10 tonnellate d'oro, 10 tonnellate d'oro, che poteva restituire? Ma che cosa doveva restituire? E qui capiamo che il Signore, sotto le righe, in trasparenza, in filigrana, che cosa ci sta dicendo? Che cosa può dare l'uomo in cambio della propria anima? 10 tonnellate d'oro? È un modo figurato. È un'iperbole per dire noi non potremmo mai pagare, lo dice anche Davide, no? Nessuno può pagare il riscatto della propria vita. Nessuno di noi, cari amici, può dire al Signore, ti do questo se tu mi salvi l'anima, se mi salvo l'anima. Nessuno può dirlo, cari amici. Tutta misericordia di Dio, tutta grazia. Nessuno di noi può dire ho dato a Dio il corrispettivo della mia anima. Ecco perché il Signore si è sacrificato per noi, per tutti gli uomini, e ha guadagnato con il suo sangue preziosissimo la salvezza di ciascuno di noi. L'ha guadagnata. E noi la andiamo a riscattare? Pensate alla stoltezza nostra, che il Signore ci ha liberati, ci ha riscattati, come dice San Paolo agli Ebrei, ci ha riaperto la strada verso il cielo e noi non ci andiamo. E noi diciamo voglio andare all'inferno. Ecco perché piange la Madonna, no? Ecco perché piange la Madonna. Parlavo della Madonna, l'apparizione di Fatima il 13 maggio, il 17 maggio. Scusatemi, il 13 luglio fa vedere ai bambini l'inferno. Insomma, la Madonna piange perché noi volontariamente, perché di questo si tratta, rifiutiamo la salvezza. Rifiutiamo la salvezza di Gesù e di Maria, eh? Allora, tornando al nostro argomento di oggi, Padre Pio ci parla. Dice la mia mente nel pensare agli innumerevoli benefici. Il primo beneficio, la prima grazia che ci vuole dare la Madonna è la grazia della salvezza, della salvezza. E arriviamo anche al punto cruciale della nostra lettura, no? Della nostra riflessione su questo fatto. Davanti a questo, Come ci dobbiamo comportare? Che cosa dice Padre Pio? Mi vergogno perché in pratica non ho ricambiato, se volete, non ho avuto una gratitudine sufficiente. Non ho ringraziato la Madonna a sufficienza. Guardate, ecco perché dico che sulle orme di Padre Pio, vuoi o non vuoi, insomma, ci sta sempre da imparare tantissimo, perché, e questo è il punto cruciale della questione. Noi durante il mese di maggio, sì, possiamo aumentare la nostra devozione, possiamo, ma quello che noi diamo è sempre niente rispetto a quello che riceviamo. E siccome quello che riceviamo ha un valore infinitamente più grande rispetto a quello che noi possiamo dare, ecco, l'atteggiamento che ci dice Padre Pio è quello di essere grati alla Madonna. Ecco qua, dice, quel che più mi dà afflizione è di aver ricambiato le cure affettuose di questa nostra madre con tanti continui disgusti. Quindi, nelle maggiori afflizioni, mi sembrava di avere, ecco, quando è sottoposto a un grande dolore, ah sì, l'unica nostra madre è la Madonna. Però, quando il nostro cuore finisce di soffrire, eccolo qua, dimenticai quasi perfino i doveri di gratitudine verso questa benedetta bambina celeste. E beh, cari amici, qua bisogna che noi veramente facciamo, no, l'esame di coscienza e diciamo, ma io sono grato a Gesù e Maria che mi vogliono salvare, che mi danno la grazia della salvezza. Sapete quanti miracoli sono successi? Di conversione, soprattutto a Fatima, quanti miracoli di conversione e di guarigione fisica sono avvenuti a Lourdes? Che grande omissione, no? Omettiamo la gratitudine. E Gesù si lamenta di questo. Nostro Signore non sono fantasie nostre o una particolare sensibilità di San Pio, no? Che in questo mese ci dice: dobbiamo essere grati alla Madonna, grati di tutte le grazie, pure se non ce ne accorgiamo di quelle che ci dà, lei ce le dà sicuramente. Perché Gesù, una volta che ebbe a dire, ci stavano 10 lebbrosi, seppero che Gesù era nei loro paraggi, tutti e 10 andarono a Gesù. Si gettarono a distanza, a distanza, perché i lebbrosi non si potevano avvicinare a nessuno, e chiedevano di essere guariti. E Gesù diceva: bene, recatevi dal sommo sacerdote, perché questi si trovarono improvvisamente guariti, un miracolo di guarigione. Se ne andarono. L'ultimo, chiamiamolo l'ultimo, il decimo lebbroso, si volse indietro e andò a ringraziare Gesù. E Gesù, sapete che cosa ha detto ai suoi discepoli, apostoli? Ha detto: ma non sono stati guariti in 10. E solo questo straniero, no, si è girato, diciamo, per rendere, per ringraziare. E poi gli dice: va, la tua fede ti ha guarito. Cioè, in un certo senso, il Signore dice: e gli altri 9? Non sono stati guariti in 10. Quindi la mancata gratitudine fa soffrire Gesù, fa soffrire Dio. Ma sapete perché, cari amici, dobbiamo essere sinceri fino in fondo? Perché noi non lo sappiamo quanto siamo disgraziati. Forse questo è il punto cruciale di tutta la situazione. Noi non lo sappiamo quanto siamo disgraziati. quanto i nostri peccati, quanto la nostra condotta, quanto il nostro poco amore, quanto addirittura la nostra tiepidezza ci fanno di noi dei disgraziati, cioè che perdiamo proprio la grazia di Dio. E quando lo riacquistiamo, cosa che non ha prezzo, ripeto, umano, uno su 10 ringrazia, uno su 10. Allora, prima di chiedere un piccolo stacco musicale alla nostra regia, San Pio oggi ci insegna questo, che il mese di maggio, lui non poteva pregare più di tanto, no? Non solo è il mese delle grazie, ma deve essere il mese delle ringrazie, del ringraziamento, cioè di esternare la nostra gratitudine alla Madonna, alla nostra Madre del Cielo. Beh, adesso pigliamoci un po' di fiato, qualche minuto di intervallo e poi continuiamo la lettura, perché, come si dice, non finisce qui. Sentirete che cosa aggiunge poi in un'altra lettera, Padre mio. Ave Maria.
Mio Dio, il tuo
Ave Maria, cari amici, ci siamo lasciati con questo punto focale nel quale ci ha portato Padre Pio le sue orme. Mese di maggio, mese non solo di grazie, ma anche di ringraziamento, di gratitudine verso la Madonna che ci dà appunto le grazie. Sentite che cosa dice, perché facevamo prima, rievocavamo la parabola dei 10 lebbrosi, no? Non si è trovato nessuno che tornasse a ringraziare tranne questo straniero, ha detto Gesù, amareggiato dall'ingratitudine degli altri, che pur essendo stati guariti non sono tornati indietro a glorificare Dio. Non si è trovato nessuno che tornasse a glorificare Dio se non questo straniero. E Gesù era amareggiato. Beh, siamo tutti lebbrosi, cari. Tutto sta ad essere il decimo, quello che ringrazia, quello che poi salverà la propria anima con questo ringraziamento. Sentite che cosa dice San Pio un anno dopo, il 6 maggio del 1913, sempre a padre Agostino. Sentite le parole, sentiamo le parole. Babbo carissimo, ecco finalmente ritornato il mese della bella mammina. Questa cara mammina seguita a prestarmi premurosamente le sue materne cure, specialmente in questo mese. Le di lei cure verso di me toccano la ricercatezza. Che cosa ho fatto io per aver meritato tanta squisitezza? La mia condotta non è stata forse una smentita continua, non dico di suo figlio, ma anche al nome stesso di cristiano? Eppure, questa tenerissima madre, nella sua grande misericordia, sapienza e bontà, ha voluto punirmi in un modo assai eccelso, col versare nel mio cuore tali e tante grazie, che quando mi trovo alla presenza sua e a quella di Gesù sono costretto ad esclamare: dove sono? Dove mi trovo? Chi è che mi sta vicino? Mi sento tutto bruciare senza fuoco, mi sento stretto e legato al figlio per mezzo di questa madre, senza neanche vedere le catene che tanto stretto mi tengono. Mille fiamme mi consumano, sento di morire continuamente, eppur sempre vivo. Beh, lui dicevo poc'anzi che lui disse addirittura: mi vergogno di me stesso. È inevitabile pensare, no? Ma se si vergognava San Pio, no? Che potremmo definire un figlio perfetto della Madonna. Che dovremmo dire noi? Qui dice addirittura, cioè, quante volte abbiamo detto, no, che Padre Pio certe volte cacciava le persone, no, dal confessionale, perché non vedeva in loro un ravvedimento, un pentimento, insomma, ecco, vattene via, no? Anzi, qualcuno diceva che più di una su tre delle confessioni di Padre Pio finivano con questa, con questo vade retro, no? Ma perché? Perché? Perché Padre Pio era innanzitutto severo con se stesso. Lui praticamente di peccati gravi non ne ha mai fatti. E questo dice: la mia condotta non è forse stata una smentita continua, non dico di suo figlio, ma anche al nome stesso di cristiano. Cioè, capite? Capiamo, no? Come diceva sinceramente di se stesso San Pio, Padre Pio. E diceva che, insomma, era solo per questa grande misericordia della Madonna, insomma, che lui riceveva tante cure, tante grazie da parte del cielo. E lui deve ammettere che si sentiva tutto bruciare senza fuoco. Era il fuoco dell'amore, ma un fuoco che lui stesso giudicava insufficiente, una smentita continua del nome stesso di cristiano. Beh, noi possiamo sorridere, cari amici, però sapete qual è la verità? Che aveva ragione Padre Pio, come c'era da aspettarsi. Il problema è che siamo noi troppo indulgenti verso noi stessi. Questo è il discorso. Allora, vorrei ricordare, non dico il peccato sociale perché sennò non la finiamo più, no? Tenete presente oggi qual è il nostro atteggiamento verso l'aborto? Teniamo presente qual è il nostro atteggiamento verso la profanazione e la violazione dell'unione matrimoniale? Per esempio, oggi con queste parole, no? La trasgressione, no, lo sapete che ci stanno addirittura dei sacerdoti, questo ve lo posso dire per certo, che hanno detto a una persona separata: se hai una relazione con un altro uomo, basta che ti vieni a confessare se hai un rapporto, purché tu con questa persona non vada a convivere. Cioè, in altri termini, un sacerdote dice a una donna che tu abbia una relazione non più con tuo marito, ma con un altro uomo, ma poco conta, ti vieni a confessare, finisce. Quello che conta, e qui vediamo proprio un atteggiamento farisaico, ipocrita, no? Quello che conta è che tu non sei una separata, una divorziata, risposata, cioè che non convivi con un altro uomo. Ecco, guardate, queste cose succedono oggi, e in ambienti anche piuttosto sani da un punto di vista morale. È come se io dicessi: metti che tu fai un aborto e uccidi tuo figlio. Poca cosa, no? Ti vieni a confessare, tutto passa lì. Però se tu lo fai tante volte, iniziamo a zoppicare. Cari amici, qui stiamo parlando di quello che succede nella nostra chiesa, nella nostra fede. Immaginiamoci gli altri che manco sanno che cos'è un aborto, manco sanno per esempio che l'uso della spirale è un anticoncezionale, che non è un anticoncezionale, un abortivo, uccide ogni mese un bambino, la spirale, va bene? Perché gli impedisce, una volta nato, di nutrirsi nel grembo della mamma. Ogni mese un aborto, ve lo potrà dire Gloria Polo, che faceva uso di questi, chiamiamoli, contraccettivi meccanici, un aborto ogni mese. Allora, se siamo arrivati a questo punto, che cosa ci doveva dire la Madonna a Fatima? Ma che cosa ci doveva dire? Questo mese rievochiamo la prima apparizione della Madonna a Fatima il 13 maggio del 1917, un anno prima della rivoluzione di ottobre, no? Quando la Russia diventò bolscevica, no? Sappiamo, diffonderà i propri errori, sappiamo cosa ha detto la Madonna, no? Un anno prima la Madonna è apparsa, ha detto: se non cesseranno di offendere Dio, dopo questa guerra, eccetera, eccetera, per evitare che tante anime vadano nell'inferno, dirà poi nel luglio: Dio vuole stabilire nel mondo la devozione al mio cuore immacolato. Ma prima ha detto: se non cesseranno di offendere Dio. Ma noi abbiamo capito le parole della Madonna, cioè se crediamo alle apparizioni come la Chiesa crede, nell'autenticità delle apparizioni della Madonna, e quindi anche, insomma, in quello che hanno riportato i pastorelli veggenti, ma si può mai equivocare su questa cosa? Ma vi rendete conto come stiamo vivendo? Questo lo dico perché il mese di maggio è fatto apposta, no? per farci tornare un po' i piedi per terra, quando prima diciamo siamo dei disgraziati senza misura. Vi rendete conto come sta vivendo l'umanità in questo momento? Guardate, io ho visto un sacerdote, non vi dico chi è, che diceva: ah, mamma mia, siamo nel 2026, siamo quasi 8 miliardi di persone. Nel giro di 100 anni, queste 8 miliardi di persone, vuoi o non vuoi, ma diciamo 120 anni, va, nessuno ci arriva a 120 anni. Nel giro di 120 anni tutti siamo morti. E quanti si salvano? Quanti si salvano oggi? Quante sono le anime che si salvano e che arrivano al cielo? 8 miliardi. 8 miliardi. E amaramente dobbiamo dire, perciò è apparsa la Madonna a dirci che le anime fioccano, che molti di noi vanno perduti. La prima offesa è non credere a Dio. Se non cesseranno di offendere Dio, ma più grande offesa di non avere fede, di non crederci, non esiste. E poi ci mettiamo tutto il resto, no? Idolatria, libertinismo, aborto, adulterio, spacciati per trasgressioni. L'adulterio è spacciato per trasgressioni. Un peccatuccio che basta che vieni qua, ti confessi e non lo fai più, insomma. Guardate che siamo proprio lontani, lontani, cari amici, lontani. Ci viene da piangere come la Madonna, no? Perché San Pio questo era severissimo con se stesso e naturalmente era severissimo pure nel tribunale del confessionale, dove guardava la faccia di Gesù e di Maria. Padre Pio guardava la faccia di Gesù e di Maria. Un poco come mi sembra che fosse Santa Gemma Galgani, no? Che una volta pregava per la salvezza di un peccatore. E parlando, perché poi Santa Gemma ci parlava con Gesù, e dice: Signore, ti chiedo la salvezza di questo individuo. E Gesù gli ha detto senza misura: guarda, non mi parlare di questo qua, perché questo è un tizzone d'inferno, in pratica. Sapete che cosa ha risposto Santa Gemma? Perché più volte gli avevano detto a Gesù forse questa cosa. Lei pregava per quest'anima, per la salvezza di una, di un'anima. E a un certo punto diceva: vabbè, visto che le cose che tu dici così, io adesso lo vado a dire a tua madre. Cioè, io adesso lo vado a dire a tua madre. Insomma, morale della favola, questo qui si salva. Volete che se, cioè, vogliamo che Gesù non sapesse quello che avrebbe detto Santa Gemma? Lo sapeva benissimo. Però lui vuole essere pregato, implorato di questa grazia della salvezza attraverso la Madonna, attraverso la Madre di tutte le grazie. Perciò, cari amici, quando qui Padre Pio dice: non è forse il suo comportamento, la mia condotta, una smentita continua, anche al nome stesso di cristiano. Ancora ci viene da dire, figuriamoci noi, figuriamoci noi. No? Queste sono le orme di San Pio quest'oggi, cari amici, sono sberle. Ma se nessuno ce le dà queste sberle, lo sapete che cosa dice un proverbio? Medico pietoso fa la piaga verminosa, cioè d'amore. Il medico che non incide il bubone ti condanna, e noi purtroppo siamo nel tempo dell'antibubbonismo, non riconosciamo i nostri bubboni, che poi sono i peccati, come pure ci hanno detto tanti papi, no? San Benedetto XVI, San Giovanni Paolo II, no? Lo smarrimento del senso del peccato, prima ancora lo diceva San Paolo VI, insomma. Siamo tutti lebbrosi, siamo tutti appestati, ma non lo vogliamo ammettere. Ecco, questo è il discorso fondamentale. Beh, ancora qualche considerazione, pure importantissima. San Pio non era un devoto sentimentale della Madonna. Ecco, questo ci dobbiamo soffermare un attimo, perché uno potrebbe dire, beh, questa severità, questo no, invito a ringraziare, a non fare il peccato di omissione della gratitudine. E forse perché, insomma, Padre Pio era proprio sentimentalmente devoto della Madonna. No, Padre Pio era devoto della Madonna, innanzitutto come figlio perfetto, consacrato a lei e al Signore, ma poggiava questa sua devozione sulla Sacra Scrittura. Cioè, San Pio la vedeva la Madonna, ma non è che l'ha conosciuta ai tempi di Gesù, all'Annunciazione, al Santo Natale, eccetera, eccetera. No, San Pio contempla la Madonna nella rivelazione biblica, nel suo ruolo, nella storia della salvezza di ciascuno di noi. Difatti, di che cosa parla Padre Pio? Dice che noi otteniamo delle grazie dalla Madonna, no? Quindi mediatrice di grazia. Beh, il documento pontificio Redentoris Mater, al numero 38, dice testualmente: in realtà la mediazione di Maria è strettamente legata alla sua maternità e non impedisce, questo poi fu aggiunto durante il Concilio Ecumenico Vaticano II nella Costituzione Lumen Gentium, più o meno lo sappiamo, al numero 60, dice che la Madonna non impedisce minimamente l'unione immediata dei credenti con Cristo, anzi la facilita. Allora noi rimaniamo trasecolati, perché Padre Pio, prima della Lumen Gentium, sapeva già, era perfettamente coerente con la dottrina, quindi la maternità universale della Madonna, poi riconosciuta, no? La madre della Chiesa, madre ecclesia, con il Concilio Ecumenico Vaticano II, ma Padre Pio sapeva tutto dall'inizio, possiamo dire così. Quindi anche in questo fatto del mese di maggio di raccomandare il ringraziamento e queste cose che abbiamo appena detto, si poggia su solidissime fondamenta di tipo biblico, di tipo evangelico. E beh, qui ci fermiamo, cari amici, perché abbiamo fatto un bel tratto di strada, direi, sulle orme di Padre Pio. E siccome stiamo un po' appena all'inizio di questo mese di maggio e davanti a noi ci sono grandi appuntamenti, la supplica alla Madonna di Pompei, il 13 maggio, tutte le feste mariane del mese di maggio, con queste considerazioni, ecco, teniamole presenti. Questo è tutto, teniamole presenti. Io vi ringrazio e vi rimando fra 7 giorni. Ave Maria.